Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure.
Ciao a tutti. Continuiamo a scoprire insieme come prosegue la storia della creatura a cui Frankenstein aveva dato vita. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 11. Mi coricai sulla paglia, ma non mi riuscì di prendere sonno. Pensavo agli avvenimenti della giornata. Ciò che più mi aveva colpito erano i modi gentili di quella gente. Desideravo ardentemente di unirmi a loro, ma non ne avevo il coraggio. Ricordavo troppo bene il trattamento che mi era stato riservato dai barbari abitanti del villaggio la sera precedente e decisi che qualunque linea di condotta avessi giudicato opportuno di seguire in futuro, per il momento sarei rimasto nel mio rifugio a osservare e a cercare di scoprire i moventi delle azioni dei miei vicini. Il mattino seguente gli abitanti della casa si alzarono prima del sorgere del sole. La fanciulla mise tutto in ordine e preparò da mangiare e il giovane, dopo la prima colazione, uscì. La giornata trascorse allo stesso modo della precedente. Il giovane rimase sempre fuori a lavorare e la fanciulla si dedicò a faticose occupazioni casalinghe. Il vecchio, che come non tardai ad accorgermi era cieco, impiegò il tempo a suonare o a meditare. Nulla può essere paragonato all'amore e al rispetto dei due giovani per il loro venerabile compagno. Ogni premura, ogni attenzione era rivolta a lui ed egli li ricompensava con un dolce sorriso. Pure non erano felici. Spesso il giovane e la sua compagna si appartavano e sembrava piangessero. Non capivo il perché della loro infelicità, ma la cosa mi affliggeva profondamente. Se creature così gentili erano infelici, non era strano che lo fosse un miserabile come me. Ma perché soffrivano? Avevano una casa deliziosa, poiché tale appariva ai miei occhi, e ogni comodità. Un fuoco per scaldarsi se avevano freddo e cibi prelibati se avevano fame. Erano ben coperti e, cosa ancor più importante, godevano della reciproca compagnia e ogni giorno si scambiavano sguardi di tenero affetto. Che significavano le loro lacrime? Esprimevano esse davvero dolore? Non mi riuscì sulle prime di rispondere a queste domande, ma un'attenzione ininterrotta e il tempo mi spiegarono molte cose che mi erano apparse enigmatiche. Trascorse molto tempo prima che potessi individuare una delle cause di disagio della famiglia. Era la povertà che li assillava in tutto il suo vigore. Il loro nutrimento era costituito soltanto dalle verdure dell'orto e dal latte di una mucca, che ne produceva assai poco durante l'inverno, quando i suoi padroni faticavano a procurarsi il formaggio per sostentarla. Spesso, credo, sentivano gli acuti morsi della fame, specie due giovani, che più di una notte mettevano il loro cibo nel piatto del vecchio senza avanzar nulla per sé. Questo tratto di gentilezza commosse la mia sensibilità. Avevo preso l'abitudine di sottrarre la notte parte dei loro viveri per avere di che mangiare, ma quando mi accorsi che ciò facendo imponevo agli altri una privazione, me ne astenni e vissi delle bacche, delle nocciole e delle radici che raccoglievo in un bosco vicino. Trovai anche un modo per aiutarli nelle loro fatiche. Notai che il giovane trascorreva la maggior parte della giornata a raccogliere legna per il focolare. Durante la notte mi impossessavo spesso dei suoi attrezzi che avevo imparato presto ad adoperare e portavo a casa combustibile sufficiente per il consumo di diversi giorni. Ricordo che la prima volta la fanciulla, aprendo la porta al mattino, parve molto stupita alla vista di un così gran mucchio di legna accumulato all'esterno. Pronunciò qualche parola ad alta voce e a lei si unì il giovane, che si dimostrò egli pure sorpresissimo. Notai con piacere come egli non andasse nel bosco quel giorno, ma passasse il suo tempo a riparare la villetta e a coltivare l'orto. Per gradi feci una scoperta di ancor maggiore importanza. Mi accorsi che quelle persone avevano un metodo a base di suoni articolati per comunicarsi impressioni e sentimenti. Vidi come tali suoni provocavano volta a volta piacere o dolore, sorriso o tristezza nell'animo e nell'aspetto di colui che ascoltava. Era davvero una scienza divina e io sentii ardentissimo il desiderio di possederla. Ma ogni mio sforzo in questo senso veniva deluso. Parlavano in fretta e poiché le parole che pronunciavano non avevano legame apparente con oggetti visibili, non ero in grado di scoprirne il significato. Ma a prezzo di un'applicazione costante e dopo essere rimasto nel mio rifugio il tempo necessario a molte rivoluzioni di luna, individuai i nomi di alcuni fra gli oggetti più comuni di conversazione. Appresi ad applicare le parole fuoco, latte, pane e legna. Imparai anche i nomi dei miei vicini. Il giovane e la sua compagna avevano ciascuno parecchi nomi, mentre il vecchio ne aveva uno solo, padre. La fanciulla veniva chiamata sorella o Agata, il giovane Felix, fratello o figlio. Non posso descrivere la gioia che provai quando appresi i concetti che si ricollegavano a ciascuno di questi suoni e fui in grado di pronunciarli. Distinguevo anche molte altre parole, senza però riuscire a comprenderle o applicarle, per esempio buono, carissimo, infelice. Trascorsi in questo modo l'inverno. I miei vicini mi divennero molto cari e per i loro modi gentili e per la loro bellezza. Mi sentivo depresso quando erano infelici e partecipavo alla loro gioia quando erano lieti. Poche creature umane vidi oltre a loro e se per caso qualcuno entrava nella villetta, i suoi modi rudi e volgari mi convincevano sempre più della natura superiore dei miei vicini. Notai che il vecchio si sforzava spesso di rincuorare i suoi figli, come avevo sentito che li chiamava. Parlava allora con accento lieto e con un'espressione di bontà che riempiva di gioia anche me. Agata lo ascoltava con rispetto e qualche volta i suoi occhi si riempivano di lacrime che ella cercava di asciugare di nascosto. Ma notai che di solito, udite le esortazioni del padre, il suo aspetto e la sua voce erano più allegri. Con Felix non era la stessa cosa. Sempre egli era il più triste dei tre e intuivo che aveva sofferto più degli altri. Ma se il suo aspetto era più cupo, la sua voce era più lieta di quella della sorella, specie quando si rivolgeva al vecchio. Potrei citare innumerevoli episodi che, per quanto insignificanti, rivelano il carattere di queste persone. In mezzo alla povertà e al bisogno, Felix offriva con gioia alla sorella i primi fiorellini bianchi che facevano capolino sul suolo ancora coperto di neve. Di buon mattino, prima che la fanciulla si alzasse, egli spazzava la neve che ostruiva il sentiero della stalla, attingeva acqua dal pozzo e portava la legna dal deposito, dove con suo perpetuo sbalordimento trovava la riserva sempre rinnovata da una mano invisibile. Di giorno, credo, lavorava per qualche proprietario dei dintorni, perché spesso usciva e tornava solo all'ora di cena, senza però portare legna. Altre volte lavorava nell'orto, ma essendoci poco da fare nella stagione fredda, sovente leggeva al vecchio e ad Agata. Questa lettura mi lasciò sulle prime molto perplesso, ma presto mi accorsi che egli pronunciava molti degli stessi suoni, sia quando leggeva che quando parlava. Supposi quindi che egli trovasse sulla carta segni che comprendeva e provai un desiderio ardente di conoscerli. Ma com'era possibile se neppure conoscevo i suoni che essi stavano a indicare? In questa scienza, tuttavia, feci sensibili progressi, non sufficienti però a seguire ogni genere di conversazione, per quanto cercassi di applicarmi con ogni attenzione. Capivo facilmente, infatti, che pur desiderando ardentemente svelarmi ai miei vicini, ogni tentativo in questo senso mi sarebbe stato impossibile se prima non fossi diventato padrone del loro linguaggio. La qualcosa avrebbe anche potuto far sì che essi non prendessero in considerazione la deformità del mio aspetto, perché anche di questo mi aveva edotto il contrasto che continuamente mi si presentava dinanzi agli occhi. Avevo ammirato le forme perfette dei miei vicini, la loro grazia, la loro bellezza, la delicatezza dei loro lineamenti, ma come ero rimasto atterrito quando mi ero visto riflesso nell'acqua trasparente. Avevo dato dapprima un balzo indietro, incapace di credere che si trattasse davvero della mia immagine riprodotta nello specchio. E quando mi ero convinto di essere in realtà il mostro che sono, mi ero sentito invadere da un amaro senso di mortificazione e di scoraggiamento. Ahimè, non conoscevo ancora appieno i fatali effetti della mia deformità. Come il sole si fece più tiepido e la luce del giorno più duratura, la neve scomparve e io vidi gli alberi spogli e la terra nera. Da allora Felix fu più occupato e scomparvero i penosi sintomi di carestia. Il loro cibo, come constatai in seguito, era semplice ma sano ed essi potevano procurarsene a sufficienza. Molte piante di nuovo genere spuntavano nell'orto e questi segni di agiatezza andavano crescendo a mano che la stagione procedeva. Regolarmente a mezzogiorno il vecchio usciva a passeggiare appoggiandosi al figlio, se però non pioveva, come seppi si diceva quando il cielo lasciava stillare acqua. Ciò avveniva di frequente, ma un forte vento asciugava subito la terra e il tempo si faceva poi più bello di quanto non fosse stato prima. La mia vita nel nascondiglio era monotona. Nel corso della mattina seguivo gli andirivieni dei miei vicini, poi, quando essi si allontanavano per dedicarsi alle loro occupazioni, dormivo. Passavo il resto del giorno a osservare i miei amici. Quando essi si ritiravano per riposare, se c'era la luna o era una notte stellata, uscivo nei boschi a raccogliere cibo per me e combustibile per la casa. Al ritorno, ogni volta che era necessario, spazzavo il sentiero dalla neve e accudivo a tutti quei piccoli lavori che avevo visto fare da Felix. Seppi poi che tutte queste faccende condotte a termine da una mano invisibile li stupivano grandemente, e un paio di volte in quelle occasioni li sentii pronunciare le parole «spirito benigno, meraviglioso», ma allora non conoscevo il significato di questi termini. I miei desideri aumentavano ogni giorno e soprattutto anelavo di conoscere i sentimenti di quelle amabili creature. Volevo sapere perché Felix apparisse così abbattuto e Agatha così triste. Pensavo, maledetto pazzo, che fosse mio potere ridare loro la felicità. Quando dormivo o ero assente, i lineamenti del padre cieco, della buona Agatha, del caro Felix mi aleggiavano dinanzi agli occhi. Guardavo a loro come a esseri superiori che avrebbero deciso del mio destino. Mi raffiguravo in mille modi il momento in cui mi sarei presentato a loro e il modo in cui mi avrebbero accolto. Immaginavo che avrebbero dapprima provato un vivo disgusto, poi i miei modi cortesi e le mie parole mi avrebbero guadagnato la loro benevolenza e infine il loro affetto. Questi pensieri mi riempivano di giubilo e mi spingevano ad applicarmi con rinnovato ardore allo studio del linguaggio. I miei organi erano rozzi, sì, ma agili, e per quanto la mia voce fosse diversa dalla dolce musica dei loro accenti, pure riuscivo a pronunciare con una certa facilità le parole che conoscevo. Era come la storia dell'asino e del cagnolino di lusso. L'asino, pieno di buone intenzioni, anche se le sue maniere erano rozze, meritava un miglior trattamento che non fossero calci e insulti. I benefici acquazzoni e il tepore della primavera mutarono assai l'aspetto della terra. Gli uomini, che prima di questa trasformazione sembravano essersi nascosti nelle caverne, si sparpagliarono dappertutto e si dedicarono ai lavori agresti. Gli uccelli cantavano con tono più gioioso e le foglie cominciavano a spuntare sugli alberi. Felice, felice terra, fino a poco tempo prima cupa, umida e malsana, e ora dimora degna degli dèi. Il mio animo fu rinfrancato dall'aspetto incantevole della natura. Il passato era scomparso dalla mia memoria, il presente sereno, il futuro abbellito da fulgidi raggi di speranza e da promesse di gioia. Capitolo 12. Ed eccomi ora alla parte più commovente della mia storia. Riferirò gli eventi che mi hanno tramutato da quello che ero in quello che sono. La primavera avanzò rapidamente. Il tempo divenne bello, il cielo senza nuvole. Mi sorprese vedere come ciò che prima era stato triste e spoglio si rivestisse ora di splendidi fiori e di verde. I miei sensi furono deliziati da effluvi inebrianti e da spettacoli superbi. Era una di quelle giornate in cui i miei vicini si riposavano dal lavoro. Il vecchio stava suonando la chitarra e i figli lo ascoltavano. Mi accorsi che Felix aveva un'aria melanconica oltre ogni dire. Sospirava spesso. Una volta il padre interruppe la musica e io dai suoi modi compresi che chiedeva perché mai il figlio fosse tanto triste. Felix rispose in tono lieto e il vecchio stava per ricominciare a suonare quando qualcuno bussò alla porta. Era una signora a cavallo, accompagnata da un contadino che le faceva da guida. Indossava un abito scuro ed era coperta da un fitto velo nero. Agatha le rivolse una domanda e la signora si limitò a rispondere pronunciando con accento soave il nome di Felix. La sua voce era musicale, ma diversa da quella dei miei amici. Udendo questa parola, Felix si avvicinò in fretta alla signora. Ella, come lo vide, scostò il velo e io scorsi un viso di bellezza e di espressione angeliche. I suoi capelli erano di un nero corvino e stranamente acconciati, i suoi occhi scuri e dolci, anche se vivacissimi, i suoi lineamenti regolarissimi e il suo incarnato meraviglioso, le sue guance deliziosamente soffuse. Ogni traccia di dolore scomparve dal suo volto, che subito si atteggiò a un'espressione di felicità estatica di cui non lo avrei creduto davvero capace. I suoi occhi scintillavano mentre le sue guance arrossivano per il piacere, e in quel momento mi parve bello non meno della sconosciuta. Ella appariva in preda a sentimenti contrastanti. Versando qualche lacrima da quegli splendidi occhi, tese una mano a Felix, il quale la baciò con slancio, chiamandola, a quanto poté comprendere, la sua dolce araba. Ella parve non capirlo, ma sorrise. Egli la aiutò a scendere di sella e, dopo aver accomiatato la guida, l'accompagnò in casa. Si svolse una breve conversazione fra lui e il padre. Poi la giovane sconosciuta si inginocchiò ai piedi del vecchio e gli avrebbe baciato una mano se egli non l'avesse sollevata e abbracciata con affetto. Non tardai ad accorgermi che, per quanto pronunciasse suoni articolati e sembrasse avere un linguaggio suo, la sconosciuta né comprendeva né era compresa dai miei vicini. Fecero molti segni che non mi riuscì di afferrare, ma vidi che la presenza di lei diffondeva felicità per la casa, dissipando ogni loro dolore come il sole dissipa la nebbia mattutina. Felix sembrava particolarmente lieto e salutava la sua araba con sorrisi di gioia. Agata, la buona Agata, baciava le mani della bella straniera e, indicando il fratello, faceva segni che mi parvero significare che egli era stato infelice fino a quando ella non era giunta. Passò così qualche ora e nei loro volti si leggeva una gioia che io non riuscivo a spiegarmi. Dal frequente ripetersi di un suono che la straniera ripeteva imitando i suoi ospiti, mi accorsi che ella si stava sforzando di imparare la loro lingua e subito mi balenò l'idea che avrei potuto valermi di quegli stessi insegnamenti per il medesimo fine. Nel corso della prima lezione la straniera apprese circa 20 parole. Per la maggior parte si trattava di parole che già conoscevo, ma approfittai delle altre. Come venne la notte, Agata e la straniera si ritirarono di buon'ora. Al momento di separarsi, Felix le baciò la mano e disse: «Buonanotte, mia dolce Safi». Egli rimase alzato a lungo a conversare col padre e dal frequente ricorrere del nome di lei intuì che la bella ospite era l'argomento del loro colloquio. Provavo un desiderio ardente di comprenderli e concentrai verso questo scopo ogni mia facoltà, ma la cosa mi riuscì impossibile. Il mattino seguente Felix uscì al lavoro e, come Agata ebbe terminato le sue solite occupazioni, l'araba sedette ai piedi del vecchio e, presa la chitarra, suonò alcune arie di così incantevole bellezza da strapparmi dagli occhi lacrime di dolore e di gioia. Cantò e la sua voce era meravigliosamente modulata, ora acuta, ora flebile, come quella di un usignolo dei boschi. Come ebbe terminato, tese la chitarra ad Agata, che sulle prime la rifiutò. Ella suonò poi un'aria semplice e la sua voce l'accompagnò con accenti dolcissimi, che nulla però avevano a che fare con il meraviglioso canto della straniera. Il vecchio appariva estasiato e pronunziò qualche parola che Agata si sforzò di spiegare a Safi. Sembrava che egli volesse dirle come la sua musica gli aveva procurato sensazioni deliziose. I giorni ora passavano tranquilli come per l'innanzi, con la sola differenza che la gioia aveva preso il posto della tristezza sul viso dei miei amici. Safi era gaia e felice. Sia lei che io facevamo rapidi progressi nella conoscenza della lingua, tanto che in capo a 2 mesi cominciai a capire quasi tutte le parole pronunciate dai miei protettori. Intanto anche la terra, già scura, si era coperta di erba e le distese verdi dei prati erano tutte un ricamo di fiori, dolci all'odorato e agli occhi, stelle dal pallido chiarore nella luce lunare dei boschi. Il sole si fece più caldo, le notti più chiare e balsamiche e le mie passeggiate serali divennero per me fonte di grandissimo piacere, anche se si erano molto accorciate per il ritardo del tramonto e l'anticipo dell'alba. Mai infatti mi arrischiavo a uscire di giorno perché temevo di ricevere la stessa accoglienza che mi aveva salutato al mio ingresso al villaggio. Trascorrevo i miei giorni negli sforzi di riuscire a padroneggiare al più presto la lingua e posso vantarmi di aver progredito più rapidamente dell'araba, la quale capiva pochissimo e si esprimeva con difficoltà, mentre io potevo ripetere quasi tutte le parole che venivano dette. Mentre così miglioravo nel linguaggio, imparavo anche la scienza delle lettere, a mano che essa veniva insegnata alla straniera. E ciò aprì dinanzi a me un campo vastissimo di meraviglie e di diletto. Il libro di cui Felix si serviva per istruire Safi era La caduta degli imperi di Volney. Non avrei compreso il significato di quest'opera se Felix, leggendola, non l'avesse spiegata nei minimi particolari. Aveva scelto questo volume, disse, perché il suo stile declamatorio si modellava su quello degli autori orientali. Da quel libro ricavai una conoscenza approssimativa della storia, una idea degli imperi che esistono attualmente nel mondo. Esso mi diede una nozione generale dei costumi, dei governi e delle religioni delle diverse nazioni della Terra. Seppi così dei pigri asiatici, del genio stupendo e dell'attività intellettuale dei greci, delle guerre e delle meravigliose virtù degli antichi romani, della loro susseguente degenerazione, della caduta di quel possente impero, della cavalleria, del cristianesimo e dei re. Seppi della scoperta dell'emisfero americano e piansi con Safi sul tragico destino di quegli aborigeni. Queste meravigliose narrazioni mi ispirarono strani sentimenti. Poteva essere l'uomo a un tempo così possente, virtuoso e magnifico, eppure così vizioso e vile? Esso appariva ora il semplice erede di principi malvagi, ora tutto ciò che di nobile e divino può essere immaginato. Essere grande e virtuoso appariva l'onore più alto che può toccare a una creatura dotata di ragione. Essere vile e vizioso, quali erano molti di coloro che venivano ricordati, sembrava la cosa più degradante, condizione più abietta di quella di una talpa cieca o di un noco verme. Per lungo tempo non riuscì a concepire come un uomo potesse spingersi ad assassinare il suo amico o anche perché ci fossero leggi e governi. Ma come udì i particolari del vizio e del delitto, il mio stupore cessò e mi ritrassi con disgusto e ribrezzo. Ogni conversazione dei miei vicini mi apriva ora nuovi e meravigliosi orizzonti. Mentre ascoltavo le spiegazioni che Felix dava all'araba, mi si chiarivano gli strani rapporti della società umana. Senti parlare di divisione di proprietà, di ricchezze immense e di squallida miseria, di ceto, di discendenza e di nobiltà. Tali parole mi indussero a pensare a me stesso. Seppi che l'attributo più alto per i tuoi simili era una discendenza nobile e incontaminata a cui andasse unita la ricchezza. Un uomo poteva essere rispettato per queste doti soltanto, ma se non possedeva né l'una né l'altra, veniva considerato, salvo rari casi, come un vagabondo o uno schiavo, costretto a sciupare le proprie energie a vantaggio di pochi eletti. E io, che ero? Non sapevo assolutamente nulla della mia creazione e del mio creatore. Sapevo soltanto di non possedere né danaro, né amici, né proprietà di alcun genere. Inoltre ero dotato di un aspetto spaventosamente deforme e ripugnante. Non ero neppure della stessa natura dell'uomo. Ero molto più agile di loro, potevo resistere a una dieta più rozza. Il freddo e il caldo nuocevano meno al mio corpo. La mia statura era di gran lunga superiore alla normale. Quando mi guardavo attorno, non vedevo né sentivo parlare di alcuno simile a me. Ero dunque un mostro, una macchia sulla faccia della terra, qualcosa da cui tutti gli uomini fuggivano, che tutti gli uomini sconfessavano. Non posso descriverti l'angoscia che mi davano tutte queste riflessioni su me stesso. Cercai di scacciarle, ma il dolore non faceva che crescere con la conoscenza. Oh, fossi per sempre rimasto nel mio bosco natale e non avessi mai conosciuto o sentito altre sensazioni oltre quelle della fame, della sete e del caldo. Stranissima cosa è la conoscenza. Quando si è impadronita della mente, si abbarbica a essa come un lichene alla roccia. Qualche volta provavo il desiderio di cancellare ogni pensiero e ogni sentimento, ma avevo imparato che esisteva un solo mezzo per vincere il dolore, la morte, uno stato che senza conoscerlo temevo. Ammiravo le virtù e i buoni sentimenti, amavo le maniere cortesi e le amabili qualità dei miei vicini, ma io ero escluso da ogni rapporto con loro e ciò che riuscivo a ottenere furtivamente, non visto e ignorato, non faceva che accrescere senza soddisfarlo il mio desiderio di entrare a far parte di quel gruppo. Le buone parole di Agata e gli amabili sorrisi della bella araba non erano per me. Non per me i benigni consigli del vecchio e la vivace conversazione dell'amato Felix. Miserabile sventurato. Altre lezioni si impressero su di me ancor più profondamente. Seppi della differenza dei sessi, della nascita e dello sviluppo dei bimbi. Seppi quanto un padre apprezza i sorrisi dell'infante e le vivaci birichinate del suo ragazzo. Seppi quanto la vita e gli affanni di una madre sono una cosa sola con il suo prezioso fardello. Seppi come la mente del giovane si allarga e acquista conoscenza. seppi del fratello, della sorella e di tutte le varie relazioni che legano in mutui vincoli gli esseri umani. Ma dov'erano i miei amici e i miei parenti? Nessun padre aveva seguito i giorni della mia infanzia, nessuna madre mi aveva benedetto di sorrisi e carezze. O se così era stato, tutta la mia vita passata era ora una macchia, un vuoto cieco dove non distinguevo nulla. Frugando nei miei più lontani ricordi, sempre ero stato quale ero allora, sia per altezza che per proporzioni. Mai avevo visto un essere umano che mi somigliasse o che affermasse di aver qualche rapporto con me. Chi era? Questa domanda mi ossessionava di continuo e in risposta riceveva solo gemiti. Spiegherò presto a che cosa mirava tutto ciò, ma lascia che torni ora ai miei vicini, la cui storia destava in me sentimenti così vari di indignazione, di gioia e di meraviglia, sentimenti però che concorrevano tutti ad accrescere il mio amore e la mia reverenza per i miei protettori, perché così, con innocente e dolorosa finzione, mi piaceva chiamarli. La lettura per oggi finisce qui. Per sapere come prosegue la storia, dovrete aspettare la prossima lettura. Ciao a tutti!